Laudetur Jesus Christus.
Le 8 di mercoledì 7 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa preghiamo per chi rischia la vita, per difendere i diritti fondamentali. Poi la pandemia di Covid-19, record di vittime in Brasile, in Europa, l'EMA si esprime su possibili limitazioni all'uso di AstraZeneca. Ancora la ripresa del dialogo tra Stati Uniti ed Iran, poi spazio a Myanmar ed Israele. Buongiorno da Andrea De Angelis. Per difendere i diritti umani fondamentali servono coraggio e determinazione. Così il Papa, che nel video con l'intenzione di preghiera per il mese di aprile, diffuso ieri pomeriggio, punta l'attenzione sui diritti umani fondamentali, chiedendo di pregare per chi rischia la vita nel difenderli. Deborah Donini.
Per difendere los derechos humanos fundamentales.
In alcuni luoghi difendere la dignità delle persone può significare andare in prigione anche senza processo o la calunnia. È sul diritto fondamentale che ogni essere umano ha di svilupparsi integralmente, che non può essere negato da nessun paese, che il Papa incentra nel mese di aprile l'intenzione di preghiera, affidata come di consueto al video diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera. Il riferimento è al fatto di opporsi attivamente alla povertà, alla disuguaglianza, alla mancanza del lavoro, della terra e della casa, dei diritti sociali e lavorativi. Preghiamo, sottolinea quindi, per coloro che rischiano la vita lottando per i diritti fondamentali nelle dittature, nei regimi autoritari e persino nelle democrazie in crisi, perché vedano che i loro sacrifici e il loro lavoro portano frutti abbondanti. Francesco esprime anche la consapevolezza che c'è gente di prima, di seconda, di terza classe e persone considerate scarti, ricordando che invece i diritti umani devono essere uguali per tutti.
Lo avete sentito nei titoli, svolta positiva nei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Washington ha fatto sapere di essere disposta ad allentare le sanzioni verso Teheran. I due paesi hanno partecipato ieri a Vienna alla conferenza sul trattato che nel 2015 tracciò le linee della produzione di uranio arricchito da parte della Repubblica Islamica e da cui gli USA erano usciti nel 2018. Giancarlo Lavella.
Stati Uniti e Iran tornano a confrontarsi, sia pure indirettamente, sul bollente tema dell'utilizzo del nucleare da parte della Repubblica Islamica e giudicano costruttiva la riunione di Vienna. Il possibile rientro di Washington nel trattato riporta sul piano del dialogo la questione. Teheran ha sempre dichiarato che l'uranio arricchito serva per scopi civili, sempre forti i dubbi da parte soprattutto di USA e Israele per il possibile utilizzo militare. Ora invece il disgelo con l'annunciata riduzione da parte americana delle sanzioni non strettamente connesse alle violazioni dell'intesa. Fulvio Scaglione, esperto di questioni internazionali.
È certamente un segnale importante, proprio perché è stato in qualche modo mediato dagli altri protagonisti di quello che fu l'accordo del 2015, cioè l'Unione Europea, la Germania e la Russia. E proprio perché non è il frutto di un solito rimpallare di dichiarazioni, è proprio un bel segnale. Ecco, poi naturalmente bisognerà vedere se porterà i frutti sperati.
Covid-19 al centro in questi giorni, la questione di un possibile legame tra il vaccino AstraZeneca e i casi di trombosi registrati in vari paesi, possibile un pronunciamento dell'EMA già oggi o domani. Intanto stamattina in Italia riaprono le elementari fino alla prima media. Adriana Masotti.
Nuovo record di morti per il Covid in Brasile. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 4.195 vittime. Intanto il vaccino anti-Covid di AstraZeneca è nuovamente sotto la lente dell'Agenzia Europea dei Medicinali, EMA, a seguito degli eventi di trombosi segnalati soprattutto tra le donne più giovani. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità per ora non c'è un legame tra il vaccino AstraZeneca e i casi di trombosi e il rapporto rischi-benefici è ancora largamente positivo, ma parlando a titolo personale, responsabile della strategia sui vaccini dell'Agenzia Europea ha ieri dichiarato un possibile legame tra vaccino e rari coaguli di sangue. Entro oggi o domani si attende un pronunciamento ufficiale. Berlino ha già deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca tra le donne under 60. In base al pronunciamento dell'EMA, anche l'Agenzia Italiana del Farmaco farà le proprie valutazioni. Intanto stamattina in Italia riaprono le scuole, tornano in aula i bambini delle elementari e gli alunni della prima media.
Restiamo in Italia, esprimo la mia solidarietà e vicinanza al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante la manifestazione in piazza Montecitorio, lo afferma il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in merito agli scontri avvenuti ieri durante le proteste dei ristoratori per le chiusure legate alla pandemia. Un governo forte per tutti i cittadini, lo ha promesso il premier uscente israeliano Netanyahu, incaricato ieri di formare il nuovo esecutivo, nonostante la mancanza di maggioranza. Francesca Sabatinelli.
La promessa è quella di stabilire un governo forte, non di paralisi ma di azione, facendo ogni sforzo per mettere fine al ciclo continuo di elezioni. Benjamin Netanyahu, premier incaricato e più longevo, primo ministro del paese, ma anche il primo ad affrontare un processo con l'accusa di corruzione e frode, non scende dal carro del vincitore, nonostante il perdurare dello stallo politico certificato dal voto di marzo, il quarto in meno di 2 anni, e nonostante quindi non abbia la maggioranza per formare il governo. 13 partiti che si dividono i 126 del Parlamento insediatosi ieri. Ai nuovi deputati di qualsiasi formazione Netanyahu ha promesso di essere il loro primo ministro. Sarà difficile ma possibile, ha assicurato, elencando le urgenze che affronterà il prossimo governo di Israele: acquistare nuovi vaccini anti-Covid, ridare slancio all'economia, combattere la minaccia nucleare iraniana e opporsi all'indagine per crimini di guerra della Corte Penale Internazionale.
I leader dell'Unione Europea in visita in Turchia per rilanciare le relazioni bilaterali martedì hanno espresso al presidente Erdogan le loro profonde preoccupazioni per la situazione dei diritti umani nel paese, come ha riferito ai giornalisti il presidente del Consiglio Europeo Michel. I soccorritori continuano a cercare decine di persone disperse a causa di inondazioni e smottamenti causati dal ciclone tropicale Seroja, che ha causato almeno 130 morti e migliaia di sfollati in questi giorni in Indonesia e Timor Est. In Myanmar è ora, dove sono almeno 570 le vittime nelle manifestazioni contro il golpe militare dello scorso 1 febbraio, cresce il timore di una guerra civile, una cinquantina i minori uccisi. Ma come è stata vissuta la Pasqua in questo clima? Antonella Palermo lo ha chiesto ad un operatore sociale che vive a Yangon.
La gente non è stata tantissima, però ha vissuto naturalmente con intensità e con un certo calore, non come gli anni addietro, un po' perché la situazione di tensione non permette di stare in giro serenamente.
Lo stato d'animo qual è?
Depresso, ansioso, una certa preoccupazione per il futuro investe tutti.
Come ha accolto le parole del Papa al messaggio Urbi et Orbi, in cui ha fatto riferimento anche ai giovani del Myanmar impegnati a lottare per la democrazia?
La preoccupazione di un padre vuole il bene dei suoi figli e vuole che questo succeda nel modo migliore, senza patricidi. C'è anche una giovinezza bella, semplice, legata ai valori grandi. Questa grande generosità che li fa lottare fino all'ultimo. La coscienza della vita ci appartiene, il futuro dipende da noi, non da altri.
Ed è morto ieri all'età di 93 anni nella sua casa a Tubinga in Germania il teologo svizzero Hans Küng. Ha partecipato come esperto al Concilio Vaticano II, contrario alla dottrina sull'infallibilità pontificia, si vede revocata l'autorizzazione a insegnare teologia nelle università cattoliche. Critica sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI su temi come il celibato sacerdotale, il sacerdozio femminile, la contraccezione e l'eutanasia. Nel 2005 Papa Ratzinger lo accoglie a Castel Gandolfo per un colloquio privato in un clima amichevole, ma le posizioni resteranno distanti. Infine, in Siria, il 7 aprile del 2014, 7 anni fa, veniva rapito e ucciso padre Van der Lucht, gesuita olandese da oltre 50 anni nel paese. Aveva 75 anni. Il servizio di Fausta Speranza.
Psicoterapeuta di formazione, uomo e religioso del dialogo, padre Van der Lucht faceva sentire la sua voce a favore dei civili assediati e aveva avviato, tra l'altro, il progetto Alard, che significa la terra, un centro di spiritualità per ragazzi con handicap mentali. All'udienza generale del 9 aprile 2014, Papa Francesco lo ricordava con queste parole.
Era amato e stimato da cristiani e musulmani.
Poi l'appello.
Per favore, tacci le armi, si metta fine alla violenza, non più guerra, non più distruzione, e si giunga alla desiderata pace attraverso il dialogo e la riconciliazione.
L'impegno del gesuita resta vivo. Oggi 4 confratelli vivono nella casa in cui padre Van der Lucht è stato assassinato e dove è sepolto, e organizzano vari incontri e corsi seguiti da decine di giovani e di adulti.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Andrea De Angelis in regia, da Roberto Colangeli, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.